siamo già alle prese con il terzo grande svolgimento, a cui davo un sottotitolo, Dio è amore. Abbiamo incontrato questa affermazione nei versetti che leggevamo la settimana scorsa. Sappiamo bene che il tema di fondo è la vita di comunione con Dio, la vita nuova, la vita cristiana, vita di comunione con Dio, corrispondente a quella che già era stata la predicazione dei profeti anticamente. Allora conosceranno Dio nel senso di quella relazione di vita con Lui che comporta una appartenenza vicendevole secondo quello che era stato già dichiarato dal Signore nel momento in cui volle fare alleanza con il suo popolo, io per te, tu per me. Tanto sa che adesso Giovanni ci parla della nostra vita cristiana, di questa novità che oramai è realizzata, in un contesto polemico, come ricordate, perché ci sono quelli che mettono in discussione esattamente il senso di questa novità e che mettono mettono confusione negli animi, perché fraintendono tutto quel che Dio ci ha rivelato nel corso della storia della salvezza fino alla incarnazione del Figlio, la verità. Noi stiamo leggendo dunque il terzo svolgimento che va dal versetto 7 del capitolo 4 fino al versetto 12 del capitolo 5. Abbiamo letto all'interno di questo terzo svolgimento una sezione che ci ha portati alla fine del capitolo 4, sezione che intitolavo negli altri due svolgimenti precedenti al nostro, di adesso, terzo, che è anche l'ultimo, nei due precedenti svolgimenti la sequenza ternaria, tre sezioni, ricordate. Ma in questo terzo svolgimento, l'ultimo, è la sezione binaria, due sezioni, lo svolgimento è binario, sì, due sezioni. E la prima di queste due sezioni corrisponde alla seconda di quegli altri svolgimenti di cui ci occupavamo a suo tempo, così come ora la seconda corrisponderà alla terza. Intitolavo la seconda sezione, dal versetto 7 al versetto 21 del capitolo 4, la vita cristiana nella novità dell'amore che si manifesta alla fede. La vita cristiana nella novità dell'amore che si manifesta alla fede. E ne parlavamo a suo tempo. Adesso, dal versetto 1 al versetto 12 del capitolo 5, la vita cristiana nella vittoria della fede che è generatrice d'amore. Proviamo a elaborare così un approssimativo titolo di questa sezione, la vita cristiana nella vittoria della fede che è generatrice d'amore. Vedete come ciò che Giovanni ci sta dicendo a riguardo dell'amore, a riguardo della fede, adesso in queste ultime pagine è un discorso che tende a intrecciarsi in modo sempre più preciso, sempre più sempre più secondo. Ci parlava dell'amore che si rivela alla fede, adesso ci parla della fede che è generatrice d'amore. Vediamo meglio dal versetto 1 al versetto 4. Già in altre occasioni vi dicevo che quando qui si parla di fede si intende il nuovo impianto della nostra vita, un impianto di cui abbiamo potuto apprezzare la continuità, la stabilità, la coerenza, un nuovo impianto della nostra vita che nei versetti che adesso leggiamo assume le caratteristiche di uno stato di imparentamento con Gesù, che è il Figlio di Dio. Questo nuovo impianto che è conferito alla nostra esistenza umana assume in modo sempre più preciso e inconfondibile le caratteristiche di una relazione di parentela con Gesù, un imparentamento con Lui. I primi quattro versetti del capitolo 5, leggo: chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, e chi ama colui che ha generato ama anche chi da lui è stato generato. Solo un versetto, fermiamoci un momento. Vedete, la fede qui viene considerata come la risposta a una chiamata alla libertà. È sempre vero questo, in tutta la rivelazione biblica la fede è sempre risposta a una chiamata alla libertà, ma qui più esattamente ancora, come già vi preannunciavo, si tratta di una chiamata alla libertà che introduce in un rapporto di parentela vitale con Gesù. Chi crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. Vedete, credere non significa essere diventati più illuminati nei pensieri o più intraprendenti nell'attività sentimentale che consente, faccio per dire, di gettarsi nel vuoto. Qui credere significa essere introdotti in un rapporto di parentela vitale. Nascere da Dio, da dove vedete? Essere generati significa essere generati da Dio, nascere, e significa amare colui che da Lui è stato generato. Questo colui che da Lui è stato generato è, in modo preciso e assoluto, il Figlio. E poi, di fatto, essere imparentati con Lui, che è il Figlio generato da Dio, significa essere stati generati da Dio. Dunque, la fede viene qui elaborata come quel rapporto di parentela vitale con Gesù che ci conferisce il titolo della figliolanza. Notate che queste cose di per sé non sono nuove, il nostro Giovanni già ci ha parlato in altri momenti della figliolanza, ma non con questa particolare insistenza, con queste particolari sottolineature, ma adesso vedete non c'è più da tergiversare. Nella nostra carne umana noi siamo in comunione con il Figlio, nella nostra carne umana, notate bene, non è una parentela ideale, non è una parentela di pensieri o di devoti sentimenti, ma è una parentela nella carne. Nella carne umana noi siamo in comunione con il Figlio, la nostra figliolanza dunque non è da intendere in senso metaforico, ma è da intendere nel senso di un vero e proprio fatto nuovo che ci riguarda, in quanto siamo introdotti in un rapporto di parentela con lui, di consanguineità con lui. Significa, per quello che Giovanni ci sta dicendo qui, essere credenti. E dunque, vedete, c'è di mezzo una nascita alla fraternità, così come nasciamo, nella comunione con il Figlio di Dio, è una comunione tra Lui e noi che è sigillata nella carne, nasciamo alla fraternità. E di seguito, infatti, versetto 2, Giovanni prosegue così: da questo conosciamo di amare i figli di Dio, se amiamo Dio e ne osserviamo i comandamenti, perché in questo consiste l'amore di Dio, nell'osservare i suoi comandamenti, e i suoi comandamenti non sono gravosi. Tutto ciò che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha sconfitto il mondo, la nostra fede. Fino al versetto 4. Vedete che questa nascita nostra alla fraternità, senza dimenticare mai che è una nascita che non ci riguarda occasionalmente, ma che ci riguarda in quanto siamo in comunione di carne con il Figlio di Dio, in quanto siamo imparentati con Lui, ebbene, questa nascita ci introduce nella corrente dell'amore, quella di cui Giovanni ci parlava nei versetti che leggevamo la settimana scorsa, da 7 a 21 nel capitolo 4. Essere nati nella figliolanza fa tutt'uno con l'essere nati nella fraternità, e dunque siamo nati nel contesto di quella corrente d'amore che viene da Dio e che a Lui ritorna. È così che la volontà di Dio si realizza in noi. Qui vedete, Giovanni ci parla ancora una volta dei comandamenti, l'ascito testamentario che abbiamo ricevuto da Lui, i suoi comandamenti, che non sono gravosi, è quella che con altro termine noi siamo abituati a chiamare la volontà di Dio, ma la volontà di Dio nel senso che è una eredità d'amore che riceviamo da Lui ed è la garanzia della nostra libertà. I cosiddetti comandamenti non sono un carico di cui siamo gravati in modo da opprimere la nostra libertà, è esattamente vero l'opposto, ma questo era già vero fin dal tempo del Sinai, per il popolo accampato ai figli del Sinai che riceve da Dio il dono della legge, quella è la garanzia della libertà. La volontà di Dio ci è donata. La sua intenzione d'amore, la sua, quella corrente d'amore che da Lui proviene e che ci coinvolge in una relazione di vita, tutto questo è fondamento e garanzia della nostra libertà. E per questo, versetto 4, tutto ciò che è nato da Dio vince il mondo. Dunque, la nostra fede è la vittoria sul mondo, dice Giovanni, perché il mondo è esattamente quel, ne parlavamo a suo tempo, quel complesso di forze che si oppongono alla volontà di Dio e che pervadono tutta la nostra realtà di creature in opposizione alla volontà di Dio, è quell'abuso della libertà che poi è esattamente il tradimento della libertà, per cui vogliamo affermarci in modo autonomo e autosufficiente, e questo diventa anche il contesto inquinato sul quale attecchiscono tutte le iniziative perverse del maligno di cui Giovanni ci parlava. Ebbene, vedete, la vittoria sul mondo sta nella nostra fede, in quanto è quella risposta finalmente realizzata alla chiamata che avevamo ricevuto dall'inizio e a cui adesso finalmente siamo abilitati, la chiamata alla libertà. E questa risposta in virtù della quale possiamo esprimere la nostra libertà è dimostrata nel fatto che noi siamo ormai legati indissolubilmente in virtù di un vincolo di parentela nella carne con il Figlio di Dio. E adesso dal versetto 5 al versetto 12, ancora Giovanni ci parla della fede. Vi dicevo inizialmente la fede generatrice d'amore, cioè questa è la vittoria, e la vita cristiana è proprio determinata da questa vittoria, illustrata da questa, qualificata da questa vittoria, la fede che è generatrice d'amore. Ebbene, vedete che qui più esattamente come adesso leggeremo, la fede vittoriosa, proclamata nel versetto 4, la fede vittoriosa viene caratterizzata da Giovanni come risposta alla testimonianza che abbiamo ricevuto da Dio. Gli dicevo risposta a una chiamata alla libertà, questo è esattamente quel che adesso Giovanni ridice in altro modo. Si tratta della nostra risposta alla martiria, alla testimonianza che abbiamo ricevuto da Dio. Cosa vuol dire questo? Ed è proprio nella risposta alla testimonianza che abbiamo ricevuto da Dio che esercitiamo la libertà, e nella libertà noi siamo attivi, positivamente fecondi nell'ordine dell'amore, nella gratuità dell'amore. Non c'è amore senza libertà. Ed è proprio nella fede che noi siamo in grado di esprimerci con quel linguaggio gratuito che è proprio dell'amore. Fatto sta che il versetto 5 adesso dice: e chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è figlio di Dio? Dunque, sta riprendendo quanto leggevamo nei versetti precedenti, questi è colui che è venuto con acqua e sangue, questi, il Figlio di Dio, è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo, non con acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue, ed è lo Spirito che rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità, poiché tre sono quelli che rendono testimonianza, lo Spirito, l'acqua, il sangue, questi tre sono concordi. Fino a qui, fermiamoci un momento. Non vi spaventate, qua e là, leggendo le lettere di Giovanni, abbiamo come l'impressione di perderci, appunto, ma ve lo dicevo fin dall'inizio, qui siamo come dei naufraghi portati dalle onde del mare, e le onde si accavallano una sull'altra e noi a stento riusciamo a tirar fuori la testa e a respirare, e poi arriva un'altra onda e ci sbatti chissà dove. Ecco, ma non c'è da spaventarsi, è così, e poi comunque, ecco, stiamo imparando a nuotare. E qui vedete, lui ci parla di una triplice testimonianza. In primo luogo parla dell'acqua e del sangue di Gesù Cristo. Cosa vogliono dire acqua e sangue? Beh, vedete, in pochissime parole Giovanni riesce a sintetizzare un quadro ricchissimo di contenuti teologici. L'acqua, nel senso del battesimo nel Giordano, all'inizio dell'attività pubblica del Signore. Il sangue, nel senso della sua morte dolorosa sul Calvario. Dunque, dal Giordano al Calvario, e quando è battezzato nel Giordano per mano di Giovanni Battista, la gloria del Figlio proclamata dal Padre che lo mostra ufficialmente, il Figlio di cui egli si compiace, versando il sangue quando muore sul Calvario, alla gloria del Figlio appartiene la croce del dolore fino alla morte. Dunque la gloria e la croce, dal Giordano al Calvario, ma allo stesso tempo notate come acqua e sangue nel Vangelo secondo Giovanni, voi ricordate bene, è il materiale che fuoriesce dal fianco squarciato dalla lancia del soldato. Nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 19, versetto 34, il nuovo Adamo, dormiente, ormai morto, pende dalla croce, il nuovo Adamo, e dal fianco squarciato esce la nuova Eva, l'umanità nuova, acqua e sangue. Ed è l'umanità nuova che nasce dal nuovo Adamo come compagna a lui indissolubilmente congiunta in virtù di un vincolo di parentela, possiamo ben dirlo ancora una volta, un vincolo di comunione indissolubile che è stato sigillato dal momento che egli è passato attraverso la condizione umana fino a morire e ha così riportato la sua vittoria gloriosa. Fatto sta che all'acqua e al sangue qui si aggiunge lo spirito che rende testimonianza, lo spirito della verità, così si esprime Giovanni anche nel Vangelo, capitolo 14 del Vangelo secondo Giovanni, lo spirito di verità è lo spirito che è maestro della verità, è lo spirito che è operante in tutti, sempre, in modo tale da suggerirci dall'interno tutto quel che vale come sollecitazione, incoraggiamento, orientamento della nostra vita verso l'incontro con la verità che è il mistero del Figlio che si è presentato a noi nella carne umana, come già sappiamo. È il maestro della verità, è il maestro interiore, è il maestro che è presente e operante nella profondità di ogni cuore umano e contemporaneamente, vedete, lo spirito che rende testimonianza è lo spirito che è all'opera, è presente nella Chiesa, là dove il battesimo e l'Eucaristia sono indicati, sacramenti per eccellenza, in modo quanto mai efficace, mediante le due immagini dell'acqua, battesimo, e del sangue, Eucaristia. È nella Chiesa che battezza e che celebra l'Eucaristia che lo Spirito è presente e operante e rende testimonianza. Ed ecco, vedete, questi tre sono concordi, dice il versetto 8, lo spirito, l'acqua e il sangue sono concordi. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è maggiore, nella legge antica c'è scritto che bisogna che i testimoni siano due o tre, e qui i testimoni sono tre, dice Giovanni. Quindi la testimonianza di Dio va presa in seria considerazione. La testimonianza di Dio è quella che ha dato al suo figlio. Vedete, la testimonianza che riguarda il figlio, il padre che ha dato testimonianza al suo figlio rivolto verso di noi, ma poi vedete la testimonianza che viene dal padre è la testimonianza che viene da Dio. È Dio che ci ha dato testimonianza, e questa testimonianza opera in noi in rapporto al Figlio, nel senso che è lo Spirito Santo che effuso dal Padre opera in noi per per la gloria del Figlio. Dunque vedete che qui in poche righe Giovanni ci parla di una realtà piena che davvero interpreta tutta la novità della nostra vita cristiana. È da questa testimonianza di Dio che dipende la nostra nascita alla vita, e dunque la risposta alla testimonianza che riceviamo da Dio fa sì che noi nasciamo alla vita. È la fede, risposta alla testimonianza che riceviamo da Dio, che ci costituisce come nati alla vita nuova. E in questa novità di vita ecco che siamo in grado di esprimere quella fecondità vitale che è generatrice d'amore. Noi ci troviamo, vedete, alle prese con la testimonianza che abbiamo ricevuto da Dio attraverso il Figlio, la sua Pasqua di morte e di resurrezione, testimonianza che riceviamo da Dio attraverso lo Spirito Santo, e lo Spirito che è morto ed è risorto, ha tracciato il percorso lungo il quale siamo presi, afferrati e trascinati anche noi, ed è lo Spirito effuso che opera dall'interno, opera nella Chiesa e attraverso le parole, i gesti e tutta la fecondità sacramentale della Chiesa ci sospinge con inesauribile coerenza verso quell'incontro che ci immerge nella comunione con il Figlio, e dunque ci riporta al grembo del Dio vivente. Vedete, qui dice: se accettiamo la testimonianza, versetto 9, e ci siamo, versetto 10, chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio fa di lui un bugiardo. Non credere a questa testimonianza che abbiamo ricevuto da Dio, è testimonianza che viene da Dio verso di noi attraverso il Figlio, è testimonianza che opera in noi verso il Figlio in virtù dello Spirito Santo che è stato effuso. Se noi rifiutiamo la testimonianza, facciamo di Dio un bugiardo, perché quel tale non crede alla testimonianza che Dio ha reso a suo Figlio. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel suo Figlio. Dunque, vedete, da questa nostra risposta alla testimonianza che riceviamo da Dio dipende la nascita alla vita nuova. È la vita nuova quella che qui ancora una volta Giovanni chiama vita eterna, è la vita nel suo Figlio. Notate che vita eterna è vita realizzata in quella pienezza che corrisponde alla santità del Dio vivente. Per cui qui fateci caso, la vita eterna è quella pianeta di vita nella quale noi siamo introdotti per essere finalmente in grado di corrispondere, d'altronde la fede è risposta. Là dove siamo chiamati alla libertà, la fede è risposta proprio per intraprendere quella nuova modalità di relazionamento che diventa feconda nell'amore. Va bene, vita eterna, e qui ancora il versetto 12, fate attenzione, chi ha il figlio, vedete, ha detto nel versetto 11, Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo figlio. Adesso, il figlio ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. E qui, vedete, per quattro volte di seguito lui usa il verbo avere. Normalmente, quando si affrontano temi di ricerca spirituale, relativi alla vita teologale, di fede, di speranza, di carità, il verbo avere sembra poco appropriato, normalmente così, anzi sospettisce un po' quando qualcuno tira fuori il verbo avere. Fatto sta che qui, e non è la prima volta in realtà, ma qui in modo massiccio, Giovanni dice avere, chi ha il figlio lo possiede, sembra quasi una bestemmia. La vita, ma come? Tutto è donato. Chi non ha il figlio non lo possiede e non ha la vita. Beh, vedete che in realtà questo è il linguaggio che serve a Giovanni per parlare della reciprocità dell'avere, che è la reciprocità dell'amore. La reciprocità dell'amore. Perché quella fecondità nell'amore a cui noi siamo condotti nella fede è appunto realizzata nella sua autentica pienezza, e perché l'amore sia autenticamente realizzato deve essere reciproco. L'amore ha bisogno della reciprocità. L'amore non può essere univoco, oppure può essere univoco, ma è un amore che è in attesa, che è provocatorio, che vale come richiamo, come sollecitazione. L'amore vuole essere corrisposto, l'amore vuole essere condiviso nella reciprocità, e dunque qui vedete in realtà Giovanni usa il verbo avere come già in altri luoghi. Pensate al Vangelo secondo Giovanni, capitolo 3, versetto 29, Giovanni Battista dice io non sono il Messia perché non sono lo sposo ha la sposa, verbo avere, benissimo, lo sposo ha la sposa, è il Messia. E la sposa è l'umanità, dunque lui possiede, ha conquistato, ha instaurato un vincolo nuziale. Ma vedete che questo linguaggio si rifà a testi dell'Antico e poi del Nuovo Testamento, e qui ci siamo in pieno, nei quali la prospettiva è proprio ribaltata, e questo non per bestemmiare, non per offendere la gratuità dell'iniziativa di Dio, ma per dimostrarne l'avvenuta realizzazione. C'è un testo nel libro di Geremia che voi potete andare a rintracciare, adesso semplicemente lo cito, Geremia 31-22, ma cito il testo di Geremia perché Geremia 31 è il capitolo nel quale viene dato l'annuncio della nuova alleanza, la nuova alleanza, il cuore nuovo, la legge scritta nel cuore. Conosceranno, tutti conosceranno, è il linguaggio del nostro Giovanni, il profeta Geremia, conosceranno il Signore, ma prima ancora di Geremia il profeta Osea, conosceranno il Signore, Ebbene, Geremia 31, versetto 22, la donna cinge l'uomo. Un'immagine curiosa e paradossale, perché nella condizione normale delle cose l'uomo che cinge la donna, qui dice Geremia, le cose andranno in modo tale per cui la donna cinge l'uomo. E qui Giovanni adesso dice che chi ha il figlio ha la vita e chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Vedete, siamo inseriti in virtù della testimonianza che abbiamo creduto, a cui abbiamo corrisposto, ci troviamo inseriti in virtù di questa nuova nascita, e dunque ecco come possiamo celebrare la vittoria che illumina la nostra condizione umana, inseriti in una relazione nella quale siamo destinatari di un dono d'amore tale per cui possiamo esercitare la fecondità dell'amore, possiamo corrispondere all'amore. Chi ha il figlio ha la vita. Ecco, adesso abbiamo ancora un po' di tempo e quindi ce lo dovremo fare, dal versetto 13 sino al versetto 21, l'epilogo. Versetto 13. Questo vi ho scritto perché sappiate che possedete, questo possedete è che avete, vedete, qui riprende esattamente lo stesso verbo avere in greco, ma il nostro traduttore qui preferisce usare italiano possedere come se fosse un po' più netto. Perché sappiate che possedete la vita eterna voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Dunque, ho scritto per questo motivo, versetto 13, la consapevolezza di vivere nella comunione con il Dio vivente. E questo è quello che noi sappiamo fin dall'inizio e che adesso Giovanni ribadisce qui, in questo momento ormai ricapitolativo di tutto il suo scritto. E vedete come insiste nell'usare l'espressione avere la vita eterna, avere la vita eterna. E notate quel che leggiamo di seguito, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Qui c'è di mezzo la relazione con tutto quello che Dio ci ha rivelato da parte sua, fino all'incarnazione del Figlio, ma tutta la storia della salvezza, quello che Dio ci ha rivelato e il modo in cui ce lo ha rivelato. Dire nel nome del Figlio di Dio, non significa fare appello a qualche titolo di riconoscimento anagrafico, come ben sappiamo, ma significa fare appello a quella rivelazione in virtù della quale Dio ci è venuto incontro, con i contenuti che Egli ci ha comunicato e rispettando il modo della sua comunicazione. Ebbene, noi adesso siamo chiamati a avere la vita e siamo chiamati a renderci conto, a acquisire, custodire in noi la consapevolezza di come noi ormai siamo condotti a vivere nella comunione con il Dio vivente. Allora, di seguito, dal versetto 14 al versetto 17, leggiamo. Questa è la fiducia, qui è bene parrisia, questa è la parrisia, la fiducia. Che abbiamo in Lui. Qualunque cosa gli chiediamo secondo la sua volontà, Egli ci ascolta. E se sappiamo che ci ascolta in quello che gli chiediamo, sappiamo di avere già quello che gli abbiamo chiesto. Dunque, fermiamoci un momento. La fiducia nella... invece si appoggia a questa fiducia su quello che ha affermato nel versetto 13, cioè la comunione di vita con lui che è il Dio vivente. E dunque c'è una comunione di intenzioni tra noi e lui. Vedete, questa comunione di vita tra noi e lui che è Dio vivente è una comunione di intenzioni. Qui si parla di volontà, come già precedentemente, volontà. E la volontà di Dio qui viene ancora una volta prospettata da Giovanni non come uno spauracchio, non come una minaccia, non come una iniziativa paradossale che in qualunque momento potrebbe scaraventarci in fondo a contraddizioni insolubili, ma la volontà di Dio è esattamente quella inesauribile testimonianza di misericordia, di grazia e di pace che ci ha investiti, ci ha presi, ci ha trasformati, ci ha redenti, ci ha liberati, ci ha purificati. Ecco, fa di noi dei credenti che sono in grado di esprimersi nella gratuità dell'amore. E qui lui parla di una coincidenza di pensieri e di affetti. Qualunque cosa chiediamo secondo la sua volontà, egli ci ascolta. Sembra un po' curiosa questa maniera di esprimersi, perché noi diremo chiedo una cosa in modo tale da vedere se riesco a piegare la sua volontà e a fare in modo che la sua volontà si adegui alla mia. Mentre qui vedete, lui dice ci ascolta sempre chiedendo secondo la sua volontà, ma il fatto è che per Giovanni già questa sintonia tra i nostri pensieri, i nostri affetti, le nostre intenzioni e le sue intenzioni già è acquisita. C'è di mezzo già l'apertura del cuore che in noi ascolta tutto quello che Dio ci ha manifestato e d'altra parte è proprio il battito del nostro cuore che ormai si fa ascoltare presso di Lui. Ed è il battito del nostro cuore che ormai pulsa al ritmo del suo segreto. Se sappiamo che ci ascolta in quello che gli chiediamo, sappiamo di aver già quello che gli abbiamo chiesto. Vedete che quel che gli abbiamo chiesto passa in seconda linea, in prima linea c'è il fatto che noi sappiamo che ci ascolta. Perché questa comunione di intenzioni cuore a cuore tra noi e lui precede qualunque determinazione di ordine empirico. E sappiamo che quello che gli chiediamo lui ci ascolta, allora sappiamo che quello che abbiamo chiesto già è avvenuto. Qui fino al versetto 15, ma ci sono ancora i versetti 16 e 17, perché vedete, quella fiducia nella comunione di vita con il Dio vivente, fiducia, adesso riguarda la vita dei peccatori. Che dice così: se uno vede il proprio fratello commettere un peccato che non conduce alla morte, preghi e gli dice Dio e gli darà la vita. Il soggetto non c'è in greco, ma evidentemente Dio gli darà la vita. Si intende a coloro che commettono un peccato che non conduce alla morte. C'è infatti un peccato che conduce alla morte? Qui bisogna mettere un punto interrogativo. Non per questo dico di pregare. La mia Bibbia porta scritto per questo dico di non pregare. Non per questo dico di pregare. Ogni iniquità è peccato, ma c'è il peccato che non conduce alla morte. Fino qui. Vedete, qui adesso Giovanni ci parla della vita dei peccatori. La nostra fiducia nella volontà di Dio fermava nei versetti 14 e 15 e adesso l'attenzione si rivolge alla vita dei peccatori. Vedete, lui sta dicendo qui che la storia della salvezza è per i peccatori, se no quale storia della salvezza sarebbe? Quale salvezza sarebbe? La storia della salvezza è per i peccatori che sono condotti sulla strada della conversione alla vita. Dunque, se uno vede il proprio fratello commettere un peccato che non conduce alla morte, preghi e Dio gli darà la vita. Si intende a coloro. E qui vedete, lui accenna ancora una volta a quella apostasia che svuota la storia della salvezza, la storia della salvezza in tutto il suo sviluppo, fino all'incarnazione della parola, il figlio di Dio che nella sua carne umana è morto ed è risorto. Ebbene, l'apostasia che svuota la storia della salvezza è il rinnegamento dell'incarnazione. Ne parlavamo fin dall'inizio del nostro lavoro dedicato alle lettere di Giovanni, il tradimento, il rinnegamento della verità. E quindi l'apostasia svuota la storia della salvezza e fa, per così dire, di questa nostra storia umana una storia di peccato per la condanna. Una storia di peccato per la condanna, perché se la storia della salvezza non è andata così come Dio stesso ci ha rivelato, e se l'incarnazione non si è compiuta con quella potenza, con quella efficacia redentiva di cui noi adesso siamo consapevoli, la nostra storia è una storia di peccato in vista della condanna. Questa sarebbe quella che altrove nel Nuovo Testamento si chiama la bestemmia contro lo Spirito Santo. La bestemmia contro lo Spirito Santo, Matteo capitolo 12, versetto 31, mi sembra. La bestemmia contro lo Spirito Santo. E vedete, la nostra fiducia, diceva nel versetto 14, è nella volontà di Dio, laddove noi siamo a cuore aperto ormai in comunione con le sue intenzioni, laddove tutto quello che è suo è nostro, laddove tutto quello che è suo pensiero, sua premura, sua preoccupazione, sua intenzione, suo desiderio è nostro, è il suo patrimonio che è nostro, è l'opera della salvezza da lui voluta e da lui realizzata che è nostra. E vedete, adesso i peccatori, e per tutti i peccatori la strada della conversione alla vita, e nello stesso tempo la apostasia, che è proprio il dato con cui Giovanni sta polemizzando e vuole polemizzare, si ripiega invece su posizioni che chiudono la storia, la nostra storia umana dentro l'orizzonte del peccato e dunque dentro la condanna. Noi non siamo per la morte, ma per la vita. Noi non siamo peccatori per la morte, siamo peccatori per la conversione alla vita. Questo sta dicendo. E allora, andiamo avanti. Dal versetto 18, adesso qui, sempre in questa fase conclusiva della lettera, per tre volte ripete il verbo sappiamo, questa forma verbale di prima persona plurale, tre volte di seguito. In realtà nel versetto 13 diceva voi sapete, adesso dice noi sappiamo, e ci siamo resi conto ormai da un pezzo, e io su questo li ho un po', come dire, storditi, che questa conoscenza di Dio non è un gioco di concetti, è esattamente un coinvolgimento vitale nella relazione con Lui. Dunque, noi sappiamo questo, era l'annuncio che ricordavo ancora poco fa, già presente nella predicazione degli antichi profeti, Osea, Geremia, conosceranno Dio. La la pienezza di quel coinvolgimento che ci apre alla relazione con Lui, per accogliere il dono che viene da Lui e corrispondere ad esso. E tutto questo avviene adesso in virtù della nostra appartenenza a Gesù Cristo, del nostro imparentamento con Lui, del nostro essere incorporati in Lui, morto, risorto. Sangue ed acqua, battesimo ed Eucaristia, e via discorrendo. Bene, allora, qui dice: sappiamo che chiunque è nato da Dio non pecca, chi è nato da Dio preserva se stesso e il maligno non lo tocca. Prima affermazione di questa terna. Qui si parla di una nuova nascita. Chi è nato da Dio, nel versetto 18, nel primo caso è un participio perfetto, e in questo caso siamo implicati noi. Nel secondo caso, chi è nato da Dio, vedete lo stesso riga andate avanti, in greco è un participio aoristo, in italiano non si coglie la differenza, bisognerebbe aggiustare un po' la traduzione, ma participio aoristo riguarda lui, il figlio. Noi siamo impegnati in questa nuova nascita che in lui è compiuta, in lui è avvenuta una volta per tutte, in lui. Tanto sta, vedete, che c'è effettivamente da sintetizzare ogni cosa in rapporto a questa consapevolezza, la conoscenza di Dio, a questa consapevolezza circa la nostra nuova nascita. In virtù della comunione con il figlio che è il protagonista della vita nuova nella nostra condizione umana. Vedete, il figlio è nato una volta per tutte nella carne umana, è lui glorificato, è lui intronizzato, è lui risorto dai morti. Chi è nato da Dio preserva se stesso e il maligno non lo tocca. Il maligno non lo tocca nel senso che è l'innocente, non è più aggredibile, non è più aggredibile. Il maligno non lo tocca, non lo può mordere, non lo può condizionare, è l'innocente. Ebbene, vedete, noi siamo nati nella comunione con il figlio, protagonista della vita nuova, realizzata nella condizione umana. Siamo in comunione con lui innocente. È questa comunione con l'innocente che ci rende consanguinei, fa sì che circoli in noi la potenza purificatrice della vita nuova di cui lui è protagonista. Prima affermazione. Seconda affermazione. Noi sappiamo che siamo da Dio mentre tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. E qui vedete la conoscenza o la consapevolezza riguarda la nuova responsabilità di cui siamo dotati nei confronti di Dio. Sappiamo che siamo da Dio e nei confronti del mondo, perché quando qui dice mentre tutto il mondo giace sotto il potere del maligno, non sta emanando una sentenza di condanna, si sta rivolgendo a noi che sappiamo, a noi che siamo ormai coinvolti in questa novità, per cui siamo dotati di una nuova responsabilità nei confronti di Dio, nei confronti del mondo. Terza affermazione. Sappiamo che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato l'intelligenza per conoscere il vero Dio. In greco dice il vero, il verace, con sostantivare. Ma si tratta di Dio, sì. E noi siamo nel vero Dio e nel Figlio suo Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna, figlioli guardati dai falsi dei. Dunque qui quel sappiamo regge le considerazioni che seguono, nel senso che noi ormai siamo coinvolti in quella novità di vita che ci conferisce quella che qui chiama una nuova intelligenza, diamia, una nuova capacità interiore. Altrove questa novità che riguarda esattamente il mondo interiore, tutta l'articolazione di funzionamento della nostra interiorità, si chiama cuore nuovo, il cuore nuovo, così nella prima sezione di Geremia, citavo poco fa, capitolo 31 di Geremia, versetto 33, così nella predicazione di Ezechiele, capitolo 11, forse c'è anche sul bordo della pagina, no, non c'è, capitolo 11, versetto 19 di Ezechiele, capitolo 36, versetto 26 di Ezechiele, testo famosissimo, e però lo spirito dentro di loro, ecco, Ezechiele 36, versetto 26. E dunque, vedete, noi sappiamo che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato l'intelligenza. Dunque, una nuova, la novità nella quale siamo coinvolti per quanto riguarda la nostra vita, è vita nuova, una capacità interiore. Vedete come qui sta sfaccettando il senso di quella vita nuova, di quella conoscenza di Dio, di quella vita di comunione con Dio in un modo così essenziale, per l'appunto ricapitolativo. Un cuore nuovo, l'intelligenza. Per conoscere il vero, ci ha dato l'intelligenza per conoscere il verace, e noi siamo nel verace, siamo nel Figlio suo, Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. Ecco il vero Dio, così come Dio si è rivelato a noi per la nostra vita, non in modo allusivo o puramente moralistico, ma con tutta l'efficacia della sua opera redentiva. Figlioli, guardatevi dai falsi dei. E quindi vedete che la lettera si conclude con questo accenno alla fine dell'idolatria, peraltro direi che è proprio ripresa espressamente la predizione degli antichi profeti, Geremia e Ezechiele. È la fine dell'idolatria, è la nuova alleanza ormai instaurato, figlioli guardatevi dai falsi dei. E i fenomeni di apostasia a cui Giovanni accennava fin dall'inizio, leggevamo già le prime lettere, sono la seconda e la terza, abbiamo letto prima di questa, che sono testi certamente più antichi, come vi dicevo a suo tempo. Ebbene, tutto quella situazione involutiva per cui nel contesto di delle chiese, dunque nel mondo dei cristiani, viene vanificata l'incarnazione, dunque l'opera redentiva e tutto lo svolgimento della storia della salvezza, quello è un fenomeno idolatrico, dice. Ma adesso guardatevi dall'idolatria, è finita l'idolatria, è la nuova alleanza instaurata che esclude definitivamente ogni complicità con l'idolatria. Fatto sta che su 6:30 noi abbiamo un finito. Ce l'abbiamo fatta? In modo che adesso vedremo di proseguire. Bene.